Per focalizzare meglio gli argomenti del tema proposto dal titolo Il costituirsi dell'individuo nella storia, nella prospettiva della Teodicea, sarà molto utile tenere presenti vari riferimenti che Rosmini fa a proposito della libertà dell'individuo, dell'etica sociale e della storia, anche da vari luoghi delle sue altre opere. Innanzitutto, però, per poter esplicitare la connotazione del termine libertà in riferimento all'individuo e alla società, è importante tenere presente che in Rosmini l'individuo è considerato come il soggetto contingente, determinato, si potrebbe dire chiuso nella sua effettività storico-sociale, mentre la persona è il diritto umano sussistente, riferito sì all'individuo concreto, ma in quanto inteso innanzitutto come essere spirituale e soggetto di verità per quel lume dell'intelletto, l'idea dell'essere, che rappresenta il divino nell'uomo. In altri termini, in Rosmini, l'individuo va inteso finito, limitato, ma anche costitutivamente aperto al male, ed è proprio quest'ultimo momento, un momento di fondamentale richiamo al tema della Teodicea. Il Roveretano, infatti, ravvisa proprio nell'uomo la radice del male, in quanto essere limitato come conseguenza della creazione. Scrive così Rosmini nell'opera succitata: «La possibilità del male è necessaria data una natura finita, ed è congiunta alla natura di tutte le cose, le quali non siano la stessa deità». La libertà dell'uomo di affermarsi sul piano storico-sociale deve partire da questa presupposizione antropologica, da una considerazione della natura limitata dell'individuo che lo ostacola sempre per il pieno raggiungimento dell'armonia perfetta con gli altri. Per inciso va detto che il Roveretano differenzia la possibilità del male intesa come necessaria e connaturale alle cose tutte create dall'esistenza del male stesso, ovvero dalla categoria della privazione. Una conseguenza inevitabile del male, dall'atto creativo si diceva, tant'è che Rosmini lo ribadisce di nuovo nella Teodicea. È chiaro che se alla sapienza divina era consentaneo il produrre gli enti in gradazione continua e il far sì che si svolgessero in tutte le loro possibili varietà, ne doveva seguire fra essi la più terribile lotta. E prosegue più oltre, doveva quindi aver luogo la forma del male graduata fino al più profondo possibile, e così del pari la forma del bene graduata fino alla più alta cima possibile. Si capisce dunque come nel Roveretano le attività volte al male e al bene tendono a prevalere l'una sull'altra, ad aumentarsi a danno e rovina scambievole, secondo quella legge dell'antagonismo delineata dal Rosmini, come chiave di lettura della storia nella prospettiva teologica. Si tratta di quel combattimento terribile e continuo, scrive così il filosofo trentino nel 25° capitolo del terzo libro della Teodicea, dal quale il Dio, quale protettore dei giusti, riesce sempre mai vincitore contro a tutte le apparenze, senza spendervi nulla di più di sua potenza che quel minimo che è necessario a cavare dalle cose create e dalla misura di potenza spesavi il massimo bene possibile. Si configura così una dialettica inestricabile e pur modificabile tra bene e male, che non trovando una soluzione definitiva prefigura una concezione storico-politica che esclude il raggiungimento dell'ideale della società perfetta, come era perseguito nel progetto dell'egualitarismo di stampo russoviano e più tardi comunista, apertamente contestato da Rosmini nel suo saggio antecedente Il Manifesto. Una concezione storica che poggia le sue basi in ultima istanza solo sulla rivelazione, secondo quella delineazione della provvidenza della storia, che per esempio è presentata da Lorizio come cristologia della storia. Il senso ultimo è infatti raggiungibile solo nell'ordine soprannaturale e dunque non dischiuso a qualsiasi elucubrazione filosofico-politica. Rosmini tratteggia la sua concezione teologica della storia attraverso la legge del minimo mezzo, come si diceva nel terzo libro. A conferma della centralità dell'opera come riflessione fondamentale del suo pensiero, vale la pena ricordare una sua anticipazione che si ritrova negli Appunti per una storia dell'umanità. Il vegliare dunque della provvidenza consiste nel fare che non operi mai l'azzardo che la distrugge, e questa è la menomazione straordinaria, immediata, possibile. Un'accezione teologica fondamentale, questa della teodicea rosminiana, che però non esclude l'altrettanto importante riflessione sul versante sociale dell'opera, effettuata da Piovani e ripresa poi dagli studi di Cantillo. L'individuo può giungere alla realizzazione di sé se si perfeziona come persona e dunque nella sua volontà, perché è in essa che risiede il suo principio attivo e supremo, come si legge nella filosofia del diritto. In tal modo l'individuo si costituisce liberamente se aderisce con la sua volontà all'idea universale intuita dall'intelletto. In quest'ultima opera del Rosmini è sottolineato il fatto che l'individuo si pone sul piano della persona, caratterizzata dai principi di volontà e dell'intelletto, si aderisce all'entità oggettiva, presa questa nella sua pienezza e perciò nel suo ordine. E in ciò sperimenta la sua libertà perché segue volontariamente il lume della ragione, che ci fa cogliere un bene, un ordine interiore, insito nella costruzione dell'essere stesso, come è scritto nei principi della scienza morale, per essere per l'appunto voluto e amato dall'uomo. Ed è proprio questa legge del riconoscere l'essere e di amarlo, come riconosce anche Cantillo nel suo saggio su Rosmini, a rivelarsi come il criterio dell'esperienza morale, che è alla base del costituirsi del soggetto come persona. L'individuo che si fa persona per il roveretano, secondo quanto sopra delineato, indica quella strada verso il personalismo liberale che presuppone una concezione dell'uomo integrale, tenendo presente la fondamentale esposizione rosminiana delle tre forme di essere ideale, reale e morale e il primato di quest'ultima. Nella chiave di lettura del pensiero generale rosminiano, è proprio col sintesismo ontologico che emerge la primarietà della forma morale, intesa come sintesi e completamento delle altre due. Scrive infatti Rosmini nella Teosofia: «Noi veniamo tosto a conoscere che l'ultimo e perfettivo atto dell'essere è il morale, primato morale che si rivela essere la forma più espressiva di questa sintesi, in cui, secondo il roveretano, combaciano le altre due forme, talché può affermare sempre nella Teosofia che quest'atto, che è l'unione perfetta dell'ente nella forma subiettiva con l'ente nella forma obiettiva, è l'ente o entità nella forma morale. Una dialettica tra ideale e reale che fa capo a quel procedimento filosofico virtuoso della circolarità, il circolo solido, proprio della riflessione dialettica e trascendentale integrante, a cui fanno riferimento da diversa prospettiva Percivale e la Manfredini. Occorre dunque precisare, ed è fondamentale anche per l'argomento trattato, che la dialettica rosminiana non è di tipo assoluto, come per il pensiero hegeliano, ma va letta precisamente come dialettica unitrinitaria delle tre forme ideale, reale e morale, che, per l'appunto, attraverso la dialettica integrante, giunge all'assoluto. In tal modo è anche posta la differenza ontologica tra ente finito ed ente sussistente reale, a cui però si può giungere positivamente e in modo pieno solo con la grazia rivelatrice. È questo un passaggio importante che inerisce alla concezione della storia e della società, perché viene ribadita l'adeguazione non totale tra ideale e reale, e altresì tra pensiero ed essere, come avveniva in Hegel. Una ricaduta sulla riflessione della filosofia della storia che inevitabilmente allontana i due autori e permette di delineare meglio la concezione dell'individuo e del diritto e dunque delle sue libertà attraverso l'iter della storia. Per giungere a questo momento cruciale, occorre dire che nella Teodicea si possono registrare due aspetti fondamentali del pensiero rosminiano: la metafisica da un lato e la coscienza storica dall'altro. D'altronde, l'opera si può presentare come sintesi di vari momenti di riflessione del Rosmini, tant'è che l'Orizio la considera come libro di frontiera nel suo saggio dedicato all'analisi e genesi del testo in questione. Il teologo calabrese fa emergere la tensione scatologica delle vicende umane fino a raggiungere la finale coincidenza tra etica e felicità al di fuori della storia stessa. Per tale motivo è possibile leggere gli eventi storici da una prospettiva soprannaturale propria della rivelazione cristiana. Nel suo situarsi fuori della storia, afferma l'autore del saggio rosminiano, costituendosi come elemento metafisico e metastorico, insieme, il punto di arrivo del cammino dei secoli rende possibile una lettura non distorta della realtà storica considerata nel suo insieme. Resta fondamentale il presupposto della dinamica morale, ovvero di quella poiesi del bene, intese come farsi della verità, secondo cui l'uomo si costituisce come essere morale, seguendo l'itinerario della direttrice inclinante e non necessitante della divina provvidenza. E dunque vale la pena ribadire che nel filosofo trentino c'è una convinzione secondo cui nella serie delle vicissitudini umane, pur nella loro diversità e irregolarità, come spiega da Dio, è dato cogliere un ordine che ci rinvia a un principio metastorico che conferisce loro coerenza ed unità. Un progresso che però si esprime più secondo una linea spezzata che dritta, dato il limite costitutivo della creatura umana e dunque il riproporsi del male sotto varie forme, come si diceva prima. In altri termini, si rende necessaria l'esposizione della posizione antiperfettista di Rosmini, nel senso di una sua esplicita polemica contro quel sistema che crede possibile il perfetto nelle cose umane, così scrive Roveretano nella Filosofia della Politica, e che sacrifica i beni presenti alla immaginata futura perfezione. Ed è così importante questa prospettiva storico-politica da poter affermare con le parole di Traniello nella Società religiosa e Società civile che l'antiperfettismo, cioè il senso profondo del gran principio della limitazione delle cose, aveva poco a poco informato tutto il pensiero rosminiano, giungendo a comprendere nelle cinque piaghe la realtà stessa della società religiosa, vista come società vivente nella storia e in essa profondamente immersa. D'altra parte, specifica Rosmini nella naturale costituzione della società civile, che se da un lato è vero che l'infermità degli uomini non permette che essi attingano in veruna cosa alla piena perfezione, è falso che la perfezione non sia lo scopo a cui debbano tendere tutti i voti e le azioni degli uomini. Più avanti è ancora più chiara la sua posizione. È falso che la perfezione non possa essere imitata, sebbene non appena asseguita. E prosegue: e sebbene si possa credere impossibile che un uomo la imiti perfettamente, tuttavia non si può già sapere se, riunendo insieme tutto ciò che da un esemplare di perfezione proposto all'uman genere imitano gli uomini diversi, non riesca tale imitazione completa e intera, sicché l'esemplare vedasi tutto realizzato ed imitato dagli uomini, sebbene non tutto da un solo uomo, non in un sol luogo, non in un sol tempo. E parmi anzi questa l'invenzione della divina provvidenza, che non già l'individuo, ma nella specie umana si avverino tutti quei gradi e tutte quelle parti di un'estrema perfezione di cui l'uomo è suscettibile. Viene così negato valore a qualsiasi ideale di perfezione politica che presuppone la natura buona dell'uomo e tende a sacrificare la libertà umana per fini irraggiungibili. una mentalità perfettistica che sottostà a diverse ideologie sette-ottocentesche, dal legalitarismo di Rousseau alle diverse forme di socialismo e comunismo, fino a giustificare i regimi totalitari, perché tendono a ridurre il male a male sociale, per cui, come afferma da Dio, esso scaturisce dall'ordinamento della società che non corrisponde alla vera natura dell'uomo, sicché basta ricostituire la società in modo da realizzare quella corrispondenza perché il male non abbia più ragion d'essere. Si tratterebbe di delineare dunque una prospettiva storico-politica di perfettibilità contraria al perfettismo, perché la lotta tra bene e male e l'antagonismo tra il finito e l'infinito si ripropongono perennemente. Scrive Roveretano nella Teodicea: «Noi siamo finiti e abbiamo per oggetto della moralità l'infinito, l'essenza dell'essere. Dobbiamo dunque sforzarci di estendere incessantemente la nostra limitazione allargandoci all'infinito. Ed è proprio questo sforzo che Rosmini definisce travaglioso, perché è quasi un infrangere se stesso, un rompere in qualche modo i limiti nei quali l'ente creato è racchiuso. Ma questi limiti, come più volte detto, sono naturali e perciò in questa lotta ci sembra di perdere l'individualità verso un continuo, volontario annichilimento di sé dinanzi all'infinito, che costituisce per il roveretano il grand atto dell'umiltà cristiana. Ma dunque, come considerare il punto di vista dell'individuo nel suo farsi persona nella società attraverso la storia? Resta fondamentale il richiamo al rapporto tra individuo, società e Stato, che rende il quadro in cui pensare correttamente alla delineazione rosminiana dei diritti. Per l'autore della Teosofia, come sostiene Morpurgo Tagliabue, la società, lo Stato, non forma un'entità superiore, non costituisce un valore a cui il valore dei singoli possa venir sacrificato. In altri termini, in quanto dato di fatto, la società è complemento del diritto individuale. L'importanza fondamentale della responsabilità dell'individuo nella storia, attraverso la quale si realizza, è stata sottolineata da Piovani, che, rinvenendo un certo vichismo di Rosmini, sottolinea il valore centrale che assume l'individuo nel pensiero storico-politico rosminiano. Per Rosmini la verità intera non può dispiegarsi in modo conclusivo nella storia, abbracciando così una concezione che si distanzia dal significato di sviluppo storico della scienza nuova, perché per il roveretano, soffermandosi essa su osservazioni limitate alle nazioni antiche, come si può leggere nella filosofia della politica, ignora la spinta fondamentale dell'onnipotenza sociale del cristianesimo. È considerazione propria del roveretano, invece, che l'umana società si muova per una spirale, le cui rivoluzioni sempre più si allarghino, sue parole, di maniera che il suo movimento cominci vicino al centro e si continui in ispire del continuo maggiori, senza potersi assegnare al loro ampliamento alcun limite necessario. Emblematico in tal senso è il significato che assume la Rivoluzione francese nel Rosmini maturo, che viene ora considerata non come irruzione del demoniaco nella storia, scrive così Campanini, ma come evento storico nel quale sono inestricabilmente connessi bene e male, valori e disvalori. Formulazione che si ritrova variamente espressa nelle osservazioni approfondite del diplomatico francese Tocqueville, che nell'Ancien Régime e la Rivoluzione scrive: «Grave errore è il pensare che le società democratiche siano naturalmente ostili alla religione. Nulla nel cristianesimo, e naturalmente nel cristianesimo, è radicalmente contrario allo spirito di tali società. Anzi, molti elementi essi contengono per queste favorevolissimi». Si potrebbe dunque dire di tenere presente due diverse conseguenze dell'avvenimento storico citato. Da un lato l'affermazione e l'esplicazione storica di quei principi democratici, niente affatto anticattolici, come la tutela dei diritti e delle libertà. dall'altro le conseguenze nefaste della scristianizzazione, il culto della dea ragione, il regime del terrore. E dunque una visione critica del Rosmini senza né pregiudizi né adesione entusiastica, ma preoccupazioni per le visioni sotterranee e totalizzanti degli ideologi. In effetti, ciò che è fondamentale per la concezione politica di Rosmini e nella sua concezione dello Stato è la centralità della società civile, fino a giungere a una corrispondenza stretta tra la riflessione sullo Stato e quella sulla società, come si evidenzia dal suo scritto La società e il suo fine. La società civile nella riflessione del Roveretano è momento fondamentale per il costituirsi dell'individuo, nell'affermare i suoi diritti, per esercitare la sua libertà e dunque formarsi integralmente nel suo farsi persona. Nella filosofia del diritto, Rosmini afferma che la società civile lascia intatti i diritti di tutti gli individui e delle due società che nell'ordine logico e cronologico la precedono, cioè quella familiare e quella religiosa. Tutto ciò esclude anche l'opposto pericolo della deriva individualistica, dell'affermarsi seguendo il principio della propria egoità anche al di sopra o a discapito delle regole morali vigenti. In vero, si è visto che la libertà fondamentale che costituisce l'essere morale consiste nell'apprezzare il bene di ogni cosa e quindi nel valorizzare, con riecheggiamento kantiano, le persone come fini. Va dunque una stima che precede prossimamente l'amore che lo produce, scrive icasticamente Rosmini nei Principi della Scienza Morale. Va un giudizio sui pregi, sull'amabilità della cosa, che è ciò che caratterizza l'amore come atto d'un essere intelligente. È appunto attraverso questa stima, una valutazione propria del giudizio pratico, che la persona si afferma senza ledere i diritti altrui e per la quale è fondamentale la costituzione di una società civile che sia garante della difesa delle libertà e dei diritti e di uno Stato che permetta la libera dinamica della società civile, ovvero di uno Stato che per Campanini possa definirsi insieme fortemente limitato e marcatamente pluralista. Limitato in quanto lo Stato esorbiterebbe dalle sue funzioni, qualora volesse invadere la sfera della società familiare o della società civile, ed ancor più occupare lo spazio riservato alla coscienza religiosa e alle forme in cui essa liberamente e legittimamente si esprime. Pluralista perché, rinunziando ad ogni forma di chiusa autoreferenzialità, questo particolare tipo di Stato si pone al servizio della più vasta comunità universale, superando ogni tentazione nazionalista e nello stesso tempo rispettando le varie forme di società che promuove e valorizza. Risulta più chiara la posizione liberale di Rosmini se ci si concentra sulla dialettica cittadino-uomo, secondo cui l'individuo non si risolve totalmente come membro sociale, che altrimenti darebbe luogo all'asservimento dello Stato totalitario. E in ciò va precisato che non è già il soggetto determinato a cui il diritto appartiene, quello che lo renda rispettabile, scrive così l'autore della filosofia del diritto, ma è la personalità in genere che esige un tale rispetto, la quale personalità si trova egualmente in ogni soggetto capace di diritti. Si può perciò concludere che la persona individuale, col diventare parte della persona sociale, continua il filosofo trentino, non acquista che una relazione di più, ma non distrugge punto se stessa. In altri termini, non è possibile reclamare una primarietà del diritto della persona collettiva sul diritto della persona individuale. D'altronde, come si diceva, neppure si può ricadere in un'ottica individualistica. Rosmini, si può dire con le parole di Sciacca, difende l'autonomia di un diritto extrasociale, dentro, non contro la società. La dignità della persona che nessuna violenza può negare, nemmeno in nome dei cosiddetti interessi collettivi. Difende non l'individuo nella sua contingenza, ma la persona che l'idea dell'essere o lume della ragione pone in comunione con tutte le altre, che perciò stesso è naturalmente sociale. Dunque anche la società è uno sviluppo naturale dell'umanità. Si può oggi riproporre questa accezione del valore individuale rosminiano nella società, considerando il momento storico-culturale del mondo occidentale, sempre più venato da una concezione del diritto posto su un piano esigenziale? In altri termini, il sogno della piena realizzazione di sé, che passa oggi attraverso una riconsiderazione soggettivistica delle libertà, può trovare nell'immaginario costruito dalle società capitalistiche un ideale di benessere che si alimenta nel consumismo, nello sviluppo avanzato della tecnologia, talora nel culto dell'immagine, che però a lungo andare rischiano di far implodere le contraddizioni e dunque essere foriere di infelicità. Rosmini era consapevole delle contraddizioni e dei pericoli del consumismo già a suo tempo, come mostra la polemica col Gioia, perché sotto la spinta dello stimolo continuo ha come conseguenza la moltiplicazione dei bisogni. Ne ritrovava così germi nelle società industriali sette-ottocentesche. Nell'Antropologia al servizio delle scienze morali afferma: l'inclinazione soggettiva restringe l'uomo in una sfera limitata, l'inclinazione oggettiva lo allarga all'infinito. La sfera dell'inclinazione soggettiva è dunque un vero carcere, la sfera oggettiva è la reggia del cielo. Questa seconda dunque sta la libertà e in quella la servitù. Con lampanti anticipazioni, cioè, il Roveretano pone un progetto che può sembrare valido ancora oggi per l'uomo contemporaneo. Scriveva nella Psicologia a proposito dell'uomo europeo, modello dell'uomo occidentale: noi vogliamo riunire quest'uomo così miseramente ammezzato. Un tale proposito è possibile se nel campo culturale viene stimolato l'individuo nell'arco della sua formazione a riconoscere nella sua realtà limitata l'essenza dell'essere, perché nel rispetto dovuto a questa essenza infinita, afferma Rosmini, sta la ragione ultima di ogni legge morale, di ogni morale obbligazione, sta l'essenza della moralità. Così, a partire anche dalla ricchezza dei vari aspetti della Teodicea, ci si può chiedere se è ancora possibile trovare spunti per rispondere a inquietanti interrogativi che travagliano la società contemporanea.